Riccardo, prima Paola ti ha richiamato a dire qualcosa, ovviamente grande musicista come sei, sull'aspetto proprio artistico di Gianmaria. Io aggiungo solo una cosa: voi avete sentito la voce di questo organetto diatonico, dove l'ho sentita? Ecco, se non avete partecipato a una delle bellissime serate di Banda Italiana, non avete visto Riccardo Tesi in altre situazioni, la trovate negli album di Fabrizio De André e di Ivano Fossati. Questo signore
è di Gianmaria Testa, scusa, è di Gianmaria.
E oltre, ovviamente, oltre che di Gianmaria Testa. E allora, certo, la domanda è questa: Gianmaria musicista, anche in relazione ai più grandi artisti della musica d'autore italiana che tu hai conosciuto e con cui hai collaborato?
Ho avuto la fortuna di collaborare con i miei preferiti e Gianmaria rientra in questa categoria. Era un grandissimo, un artista di grandissimo spessore e, come ha detto Maurizio, la sua interpretazione delle canzoni aveva veramente, cioè aveva una maniera unica di interpretarle, uno stile irripetibile. Maurizio fa benissimo a non copiarlo perché è impossibile. Lui, da altrettanto grande artista, fa la sua, ha la statura per fare la sua interpretazione, e credo che questa sarebbe la cosa che avrebbe preferito Gianmaria. E quello che mi ha sempre colpito lavorando con lui è sapeva esattamente dove voleva arrivare, e sapeva anche la cosa che ha detto prima del lavoro sul togliere era importantissima, è una cosa che mi ha fatto capire lui, ma anche appunto Fossati, De André, una cosa che si impara molto nella canzone d'autore per noi strumentisti, che ci piace sempre fare un sacco di note, di farne il meno possibile e di scegliere quelle giuste. E Gianmaria su questo era estremamente esigente e anche molto chiaro. E questo è segno di che era un grande artista.
Noi vorremmo ascoltare ancora altri brani di Gianmaria, quindi Maurizio, ce li presenti o li introduci strada facendo? Prego.
Adesso facciamo un brano mio che ho inciso nel 2007, e in questo brano sentivo il bisogno della voce di Gianmaria, e allora semplicemente ci eravamo conosciuti appunto pochi anni prima grazie alla tournée con Banda Italiana con Riccardo in Portogallo, e non è che ci sentivamo settimanalmente, però c'era questo filo che mi sentivo di poter percorrere, e semplicemente gli chiesi se voleva cantare insieme a me questo brano, e lì ho avuto veramente, insomma, come dire, la prova del discorso con cui ha aperto Paola proprio all'inizio, cioè che l'artista e la persona combaciavano, perché molti altri avrebbero detto: no, guarda, ho da fare, non posso, c'ho da andare in ferie, c'ho da lavorare. E invece Gianmaria mi disse: mandamelo, l'ha ascoltato, l'è piaciuto, e sono andato poi su a registrarlo da lui. E quindi, ecco, molto semplice, no? A volte è molto semplice fare discorsi complicati, ma in realtà, ti piace questo brano? Sì. Vuoi cantarlo con me? Sì, finito. Questo mi sembra, no? Più semplice di così. Ecco, e questo è il bianco che abbiamo inciso insieme a Gianmaria.
Siamo tornati illesi al sicuro dai miti che passano. Siamo partiti illusi malgrado i tempi che cambiano. e lo splendore che abbiamo lasciato alle stelle che brillano non fa per te, non fa più per me. È stato facile divertirsi fra quelli che ridono, più difficile ritrovarsi nei posti che contano, ed il rumore che abbiamo sentito di trombe che squillano non fa per te, non fa più per me. Poi d'improvviso la gente d'intorno alla pista rotonda si illumina a giorno, ecco le facce imbiancate, buffe custodie di vecchie risate, sembra la solita storia d'amore che ha sempre bisogno di nuove parole, ecco il costume del bianco. Questa sera ripenso e rimango a parlare con lui. E nei salotti profumati dai fiori che incantano ci siamo uniti nel saluto, le mani che brindano, l'emozione che abbiamo lasciato e che gli occhi distillano non fa per te, non fa più per me. Un rumore di porte che sbattono, i fantasmi si prendono gioco dei bimbi che sognano, per il dolore che ci hanno lasciato tutti quelli che partono non fa per te, non fa più. D'improvviso la gente d'intorno alla pista rotonda si illumina a giorno, ecco le facce imbiancate, buffe custodie di vecchie risate, sembra la solita storia d'amore che ha sempre bisogno di nuove parole, ecco il costume del bianco. E questa sera ripenso e rimango a parlare con lui. Ecco il costume del bianco. E questa sera ripenso e rimango a parlare con lui.
non è così consueto che una donna si trovi a fare la moglie, la produttrice, l'agente del proprio compagno. Qual era la difficoltà più grossa di coniugare questi ruoli? Per cui, per esempio, tu dovevi cercare di trovare concerti magari anche all'estero, lontano, e che implicava che lo avresti avuto molto tempo lontano da casa. Non credo che fossero ruoli sempre molto compatibili, no? Quelli di moglie e di agente. Come avevate trovato la sintesi, la quadra? Sì, volentieri. No, io non volevo esporre Riccardo, ma ci ha raccontato un episodio a cena e quindi...
No, una cosa fantastica. Io sono amico di Paola e Gianmaria fin dall'inizio della loro storia. E dopo tanto tempo chiamo una volta Paola e dico: come stai? Ah, sono arrabbiatissima. Ho detto: perché? Fa: Gianmaria non c'è mai a casa, è sempre a suonare. Dico: scusa, ma sei tu la manager, sei tu che trovi... E questo è veramente un quadretto, mi ha fatto troppo ridere.
Eh no, è vero, ero divisa, perché quando, cioè, tipo, ero in ufficio, vedevo il calendario tutto pieno, no, di date, insomma, così, ero molto contenta, no, come insomma, si può immaginare il risultato in proprio. Poi a casa ero un po' meno contenta e spesso mi incazzavo. Io mi ricordo di una volta che Gianmaria era in Canada e io ero a casa col bambino piccolo e niente, da noi è venuta una nevicata pazzesca, quindi il cancello non si riusciva più a aprire, io non riuscivo ad andare fuori a spalare perché il bambino appena uscivo, insomma, piangeva. E quindi ho telefonato a Gianmaria incazzatissima, ho iniziato a urlare da casa, no? Ma ecco, tu non ci sei mai, io qua devo fare tutto da sola. E in effetti la tournée in Canada gliel'avevo organizzata io, però era così.
Ecco, tu hai avuto un ruolo importante anche nello stabilire tutta una serie di relazioni umane, artistiche, con figure che erano esterne al mondo anche della musica, musicisti di altri generi, ma anche con scrittori, attori. Basta fare il nome di Henry De Luca, di Marco Paolini, Giuseppe Battiston, Giuseppe Cederna, insomma, abbiamo già capito il valore anche di queste collaborazioni. Eri tu che creavi questi mix così particolari?
Ma sì, più o meno, poi insomma, avendo Gianmaria era facile subito stabilire un rapporto umano tra lui e questo tipo di persone che tu hai elencato. In effetti comunque la mia formazione di provenienza era ed è quella del teatro, e quindi a un certo punto e ho sempre provato fastidio per la classificazione in genere, no? Il teatro va da qua a qua, la musica da qua a qua, la musica leggera da qua a qua, il jazz da qua a qua. E infatti insomma, la mia casa di produzione si chiama Produzioni Fuori Via, non a caso, cioè al di fuori delle vie tracciate. E quindi insomma un po' obbligato Gianmaria obbligato, non si poteva obbligare Gianmaria, però insomma l'ho messo in condizione di provare a fare delle cose miste, di difficile definizione. E la prima è stata uno spettacolo che poi ha avuto un grande successo, che è stato Guarda che Luna, che era uno spettacolo che ho coprodotto col Teatro Stabile di Torino, dedicato a idealmente a Fred Buscaglione, che è una delle cose più originali e importanti che abbia prodotto la apparentemente triste Torino. E l'idea era quella di prendere le tre anime di Buscaglione, che erano sicuramente il jazz, è stato il primo a portare il jazz americano in Italia, o comunque nella canzone. Poi ovviamente il sentimento, il romanticismo, ma anche la vena umoristica grottesca. E quindi c'era Gianmaria che rispondeva alla parte sentimentale romantica, c'erano Enrico Rava, Stefano Bollani, Enzo Pietro Paoli che rappresentavano il jazz, e la banda Osiris, la parte... E mi ricordo che, cioè, per questa cosa l'ha raccontata anche Gianmaria, quindi, che quando io insomma gli ho parlato per mettere insieme questa cosa, avevo bisogno che lui mi aiutasse a tirare dentro Rava, ad esempio, che io non conoscevo all'epoca e lui conosceva. E lui poi mi dice di sì, perché insomma mi voleva bene, ma mi ha detto: non funzionerà mai. E in realtà questo spettacolo ha fatto tipo 200 date, insomma è stato un grandissimo successo e lui stesso è stato bravissimo, ma siccome lui non amava fare spettacolo, perché quando noi attribuiamo alla parola spettacolo una roba di vanità un po', no? E lui diceva: io faccio me stesso, faccio concerti, propongo la mia verità, non scimmiotto di essere qualcosa che non sono. Quindi l'idea dello spettacolo, lui insomma. E mi ricordo che quando facevamo le prove, la regia di questo spettacolo era di Giorgio Gaglione, che non so se conoscete, ma insomma è un importante regista teatrale. A un certo punto lui doveva fare una specie di monologo che era molto simile ai monologhi che faceva nei concerti. Lui raccontava delle cose, però l'imbarazzo, no, di Gian Maria, lui era sempre abituato a stare con gli occhi bassi, no? E c'era il regista che diceva: ma no, guarda anche un po', no? E lui ha fatto tutta la prima di questo spettacolo guardando il soffitto. però poi in realtà poi ci ha preso gusto e poi di lì ne sono nati tanti spettacoli. Hai citato Battistone, con lui abbiamo fatto uno spettacolo, devo dire, bellissimo, con un testo scritto apposta da Andrea Baiani. E era il periodo, che purtroppo continua ancora, insomma, in cui la gente perde lavoro, no? Ma perdere lavoro a 50-55 anni è peggio che perderlo a 20, perché sei a metà della tua vita ed è complicato ricostruirsi. E appunto volevamo focalizzare l'attenzione su questo, abbiamo chiesto a Baiani di scrivere un testo su questo argomento. Ne è venuto fuori un testo bellissimo, sostanzialmente. Vi ricordate che c'è stato un periodo in cui gli operai dei cantieri si asserragliavano sui tetti? Ecco, racconta invece questo testo di un dirigente, cioè quindi della classe più che media, medio-alta, che viene licenziato da un giorno all'altro e che si asserraglia nel suo attico e non scende più dal suo attico. Perché comunque anche queste persone, perché noi quando pensiamo ai disoccupati, a quelli che perdono lavoro, pensiamo immediatamente a gente povera, non so, ma immaginatevi uno che è abituato a fare sempre, insomma, classe dirigente, che magari ha sacrificato la famiglia, i figli, no? Inseguendo questo mito del successo e che poi da un giorno all'altro perde tutto il suo status. Infatti il lavoro è una cosa importantissima, è qualcosa che dà dignità alla persona. È anche per questo che io penso, me lo pensava anche Gian Maria, che queste persone che arrivano qua in attesa di ricevere magari il permesso di soggiorno vero, lo status di rifugiato politico, devono assolutamente avere la possibilità di lavorare, perché il lavoro è dignità. Restituisce. Del resto, quando tu conosci una persona dici: come ti chiami, quanti anni hai, cosa fai? Cosa fai? La terza domanda. E se tu non sai rispondere a quella domanda, non sei nessuno, non esisti.
Il tema che evocava Paola è dentro, permea quello che secondo me, da profano, da appassionato, è il capolavoro di Gian Maria, un capolavoro nel quale, se leggete da questa parte del mare, vedrete che c'è anche lo zampino per tante ispirazioni, per tanti confronti di Paolo. Da questa parte del mare è un disco, tra poco ascolteremo anche una canzone, ma è un disco che è stato maturato, pensato, come ci diceva prima Paola, per molto tempo e che poi è diventato anche un libro, che è stato l'ultima creazione di Gian Maria, proprio gli ultimi mesi. Per entrare nello spirito di questo libro, ma anche della musica, io invito Maria Laura a leggerci alcune pagine, proprio all'inizio del libro, e tra l'altro si parla della canzone Seminatori di Grano, quella che abbiamo ascoltato alla fine dell'incontro con Virginio Colmegna.
Ho fatto in tempo, da bambino, a imparare la semina del grano a mano. Era praticata ormai soltanto nei campi più piccoli e difficili da lavorare con un trattore e la macchina da semina. Ci si metteva il sacco di juta a tracolla con l'apertura verso la mano destra nel sacco e poi si partiva. Al primo passo si infilava la mano nel sacco, cercando di prendere sempre la stessa quantità di grano. Al secondo si faceva un largo gesto con il braccio e si apriva il pugno in maniera da spargere i semi in modo uniforme, davanti e al lato del proprio corpo in movimento. A dirlo così sembra facile. In realtà quello è stato forse il lavoro più difficile che mi sia mai capitato di fare quando lavoravo con mio padre. E non credo di essere mai veramente riuscito a impararlo bene. Richiedeva coordinazione, calma, attenzione, ritmo, passo regolare, mano ferma e testa sgombra da altri pensieri. Tutto doveva confluire in quel gesto ripetuto, in quel camminare dritto e senza esitazioni. C'era qualcosa di definitivo e di fiero, e c'era anche un'intrinseca speranza di raccolto propizio. Mi rendo conto soltanto adesso che la semina del grano a mano assomigliava a una preghiera, una specie di rosario fatto di gesti, invece che di Ave Marie e Paternoster. Era come una lunga e sudata giaculatoria. Ed era un lavoro da uomini adulti, gente che avesse masticato la fatica della terra, gente che nelle mani dure e nella schiena avesse memoria di quanto fosse costato portare quella terra a essere pronta a custodire e poi a crescere il grano. Forse è per questo che mio padre, che in genere si innervosiva in fretta, sul seminare a mano è stato piuttosto paziente. O forse semplicemente sapeva che quel mondo di passi e bracciate stava per finire e non sarebbe più stato il mio. Ho incontrato e riconosciuto nel passo e negli occhi di certi anziani contadini quel piglio da seminatori di grano. E l'ho ritrovato anche nei personaggi di uno dei quadri simbolo del Novecento italiano, Il Quarto Stato, di Pellizza da Volpedo. Tutti conoscono quelle figure, i due uomini e la donna con il figlio in braccio che avanzano in testa a un corteo di braccianti. Tutti hanno visto in quegli occhi la determinazione e la fierezza di chi sa di avere delle ragioni da difendere e sta andando a farle valere. Anch'io, naturalmente, ma più di ogni altra cosa, mi ha sempre colpito il passo, quell'incedere, che a me sembrava da seminatori di grano. A Volpedo, nel luogo dove Giuseppe Pellizza ha dipinto il suo quadro, hanno messo delle grandi pietre piatte in mezzo a sassi tondi dell'acciottolato, segno indelebile delle posizioni nelle quali si trovavano i modelli che il pittore aveva ritratto. Di alcuni di loro, grazie agli appunti di Pellizza, si conoscono nomi e cognomi. La donna era sua moglie, Teresa. L'uomo al centro si chiamava Giovanni Zarri e faceva il muratore. L'uomo a sinistra, Clemente Bidoni, era un reduce della terza guerra d'indipendenza. I modelli, regolarmente pagati dal pittore, posarono per molti giorni sotto il sole, nell'estate del 1898, in Piazza Malaspina, scelta non a caso in quanto sede di un palazzo padronale, verso il quale idealmente il corteo si dirigeva a rivendicare giustizia. Ma tutto questo l'ho scoperto dopo, anche grazie all'ausilio di un gentile e appassionato volontario del Museo Giuseppe Pellizza. Quel quadro, invece, mi accompagna da sempre, da quando lo vidi per la prima volta riprodotto in un libro di testo, alle medie. E sempre ci ho trovato qualcosa di familiare, addirittura un sentimento di déjà vu, come mi è capitato soltanto leggendo certi romanzi di Fenoglio. In questi ultimi anni, però, alla sensazione di familiarità se ne è aggiunta un'altra. Il quarto stato è diventato per me un termine di paragone fra quella moltitudine in cammino e altre moltitudini contemporanee, anch'esse in cammino, ma senza quel passo e senza quello sguardo, perché a muoverle non è una volontà di giustizia. A muoverle è la disperazione di chi non ha più niente da perdere, la più forte delle energie.
Sapevamo anche noi l'odore delle stive, l'amaro del partire, lo sapevamo anche noi. È una lingua da disimparare, è un'altra da imparare in fretta, prima della bicicletta, lo sapevamo anche noi. E la nebbia di fiato alle vetrine, e il tiepido del pane e l'onta di un rifiuto, lo sapevamo anche noi, questo guardare muto. Sapevamo la pazienza di chi non si può fermare e la santa carità del santo regalare. Lo sapevamo anche noi, il colore dell'offesa è un abitare magro e magro che non diventa casa. E la nebbia di fiato alle vetrine e il tiepido del sapevamo anche noi questo guardare muto.
Siamo grati di tutto a Gian Maria, ma di questo album ancora di più. Ci puoi dire una cosa ancora su dall'altra parte del mare?
A questa parte del mare.
A questa parte del mare.
Perché no, è importante perché diceva che noi possiamo parlare di questo fenomeno, ma sempre avendo la consapevolezza che ne parliamo stando dalla parte giusta, diciamo, non giusta in assoluto, ma cioè dalla parte di quella fortunata del mondo, per cui sì, se ne può parlare, ma in realtà non arriveremo mai a capire fino in fondo il dramma di questi che per necessità, che poi mi fa sempre un po' ridere, no? La differenza se sono migranti economici o migranti politici. Oddio, se uno affronta il rischio di morire in mare è perché proprio non può stare dove sta, no? Senza fare grandi distinzioni. No, la canzone che abbiamo ascoltato si chiama Ritals, e Ritals era il nome con cui i francesi chiamavano in modo dispregiativo gli italiani in Francia. Ce n'erano tanti emigrati, tra cui anche uno che era un amico di Gian Maria, era figlio di emigrati, Jean-Claude Izzolo, lo scrittore di, insomma, di gialli, di libri che tutti conoscono. I suoi genitori, cioè i genitori di Jean-Claude, che erano uno, il padre era salernitano e la madre era spagnola, non gli hanno insegnato né lo spagnolo né l'italiano perché volevano che si confondesse il più possibile con i francesi, perché appunto i francesi chiamavano quelli di origine italiana Rital perché non sapevano pronunciare la R alla francese, no? Ma usavano la R italiana, di cui Ritale. Questa canzone racconta di quando gli emigranti eravamo noi, e Gian Maria diceva sempre: io mi aspettavo che dal mio paese, che ha di fatto esportato un'altra Italia, cioè all'inizio del Novecento c'erano 60 milioni di italiani fuori dall'Italia, cioè quindi un'altra Italia fuori dall'Italia, fosse un po' più accogliente nei confronti di quelli che arrivavano. Invece è scattata quella roba del tipo: noi abbiamo sofferto, adesso quasi godiamo che soffrano gli altri, no? Quella guerra tra poveri che non so se è fatale perché siamo umani, però fatto sta che Gian Maria non capiva appunto questa contraddizione tra il fatto che noi abbiamo subito tanto, noi siamo stati quelli che venivano scambiati con un sacco di carbone, i nostri italiani che andavano in Belgio procuravano un sacco di carbone per l'Italia, e quindi chi più di noi poteva capire e può capire la difficoltà di questi che si muovono o per fame o per guerre o insomma o per persecuzioni, ma insomma chiunque lascia la propria casa, la propria terra, il posto dove è nato, lo fa perché non può fare diversamente.
Vi consiglio l'ascolto di questo CD e naturalmente la lettura del libro, e andiamo verso la fase finale del nostro incontro. Adesso ascolteremo ancora qualcosa di Gian Maria, poi invito Don Luigi, fortemente sollecitato da Paola, a venire per un pensiero e andremo poi a salutarci. Allora, Maurizio e Riccardo, a voi.
Sera che la tocchi con le mani, lentamente, lentamente si avvicina e si srotola dal cielo, è un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna che cammina. Sopra i tetti di Torino, tutti i gatti per la strada a far mattina, che si deve festeggiare questa notte un po' speciale. C'è la luna, bianca luna che cammina, bianca luna sotto il cielo e sulle antenne di Milano. Non l'avevi vista mai così vicina. Per chi nasce questa notte, certo, porterà fortuna. Sarà il figlio della luna. Sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si srotola nel cielo. È un gomitolo di lana, è un gomitolo di luna che cammina e si arrotola nel cielo. È un gomitolo di lana. Ascolto l'alba e la sera il tramonto e tutto il rumore che fa. E poi per ogni giorno che passa graffio un pezzo di muro di questa città. Perché Paul.
chiudo la mia porta per la notte e per il freddo che ci va.
Maurizio Ceri e Riccardo Tesi. Gigi.
Allora, ci aveva promesso Gian Maria che avrebbe inaugurato questo auditorio, era un'altra promessa. E non ci si è fatta. Abbiamo voluto questo momento qui. Siamo stati tutti bravi, però mi manca la sua voce, mi manca il suo bere il vino bianco prima e durante lo spettacolo, mi manca la sua ironia. Ce l'abbiamo messa tutta, ma alla fine ci manca. E soprattutto tre cose mi manca di lui. La prima, quello che abbiamo detto prima, la responsabilità. È bellissimo quello che ha detto, ma ancora prima la fedeltà. Fedeltà in ebraico è hemet, che vuol dire io non scapperò. Quello che diceva lui, restare. Non so dove vado, non so se ce la farò, non ci capisco niente, ma sento che devo restare. Ecco, la fedeltà è uno dei grandi doni della vita che ho sempre apprezzato di lui e che credo sia uno dei grandi valori per tutti. E la responsabilità, dicevo. Responsabilità vuol dire rispondere. Vedete, io credo che quando morirò Dio mi darà conto di quello che ho fatto. Come a tutti noi, anche se uno crede in Dio, dovrà fare i conti con qualcosa. E quello che mi giustificherà alla fine non è questi 3.000 metri che ho costruito, non è l'icone che ho fatto, non sono i 7 libri che ho scritto, ma ciò che mi giustificherà è una domanda. Ci sarà più vita o più morte dopo che sono passato io. E ringrazio Gian Maria proprio per questo, perché sento che c'è, essendo passato lui su questa terra, penso che abbia portato molta più vita rispetto a quello che può aver distrutto con qualche errore. Io credo che nella vita è importante non i momenti in cui si respira, ma i momenti in cui ci viene tolto il respiro. Quando ti stupisci, ti innamori, ti emozioni, e le sue parole per me sono questo. Ci sono dei momenti in cui, e dei passaggi delle sue canzoni e delle sue, del suo tono di voce, che veramente mi toglie il respiro. Per cui ringrazio tutti, Paola, ovvio, grazie davvero.
Grazie a te.
Prima di lasciarci con un ultimo brano di Gian Maria, davvero molto toccante, molto forte, e Paola, noi vogliamo che questo abbraccio di Romena ti tenga compagnia, e tenga compagnia anche quando racconterai ai figli di Gian Maria, ai parenti, a tutti gli amici. Ecco, voi dovete sapere che Romena vi è vicina. Mi è molto vicina, anzi qui Gian Maria c'è attraverso la sua musica, attraverso la sua umanità, però vorrei che gli ultimi pensieri di questa serata fossero i tuoi, e poi prima del brano con cui ci saluteremo, Paola, vorrei che ci leggesse l'ultima poesia scritta da Gian Maria pochi mesi prima di lasciarci.
Ma allora, io ringrazio Luigi, ringrazio Massimo, perché Massimo che ha messo su tutta sta roba, e Massimo che ha scritto il libro che è bellissimo. Ringrazio Riccardo e Maurizio, perché appena li ho chiamati hanno detto veniamo. Ringrazio per come cantano e suonano le canzoni di Gian Maria senza fare Gian Maria, che è una roba importante. Poi per me è difficilissimo, io faccio molta fatica a essere qua, ma anche in altre situazioni, cioè nonostante l'ho sempre fatto da quando Gian Maria non c'è più, ed è una roba che mi fa piacere e mi addolora allo stesso tempo, perché se ci fosse Gian Maria non ci sarei io qua, no? Quindi il fatto che io ci sono, come dire, è la sottolineatura della sua assenza. E però nello stesso tempo mi fa piacere che Gian Maria continui a vivere, appunto, cantato da altre bocche, suonato da altre mani, ascoltato da altre orecchie, perché è una cosa che mi riscalda, e perché credo veramente che sia importante che le voci e le parole di Gian Maria arrivino il più lontano possibile sempre, anche se in questo momento lui non c'è più, però restano le sue canzoni. Però vi assicuro che per me è molto difficile, perché poi io c'ho sempre una sensazione che è quella, sapete, quando una persona non c'è più, no? In genere diventa subito santo, cioè sempre buono, si comporta. E poi non so qua, ma da noi si dice sì, però parlandone da vivo, cioè era un po' diverso, no? E quindi io c'ho sempre questo stridore nelle orecchie, sembra di fare il santino, no? Di Gian Maria, e che è una roba che Gian Maria non avrebbe assolutamente apprezzato. Il problema drammaticamente vero è che Gian Maria era proprio così, era una persona buona. Poi noi litigavamo un sacco, c'aveva i difetti come tutti. Ad esempio era permaloso, c'aveva il senso dell'ironia, però era permaloso, vero Riccardo che era permaloso? Però era veramente quella specie di santino che stiamo descrivendo. Però il fatto che non ci sia più a me fa uno stridore, no? Dire com'era, perché In genere le persone sono quello che fanno, no? Si desume dall'azione, dall'essere coerenti rispetto a quello che si dice, il valore morale di una persona. E quindi il fatto che lui non ci sia, che in qualche modo noi lo diciamo, mi mette sempre un po' in imbarazzo, ma ciononostante lo faccio perché non so fare diverso, ecco, perché poi è un modo anche per tenermelo vicino, anche se so, e lo dicevo oggi a Luigi, che devo lasciarlo andare, come dice la canzone dell'ultimo video. Leggo la poesia. Ecco, la poesia, questa poesia bellissima eppure semplicissima, l'ha scritta, come diceva Massimo, quando era malato, no? Ed è una roba pazzesca, perché una malattia mortale, tu dovresti essere incazzato col mondo, incazzato, invidioso di quelli sani. E lui da malato, insomma, era proprio malatissimo quando ha scritto questa poesia, Ecco, però questo contribuisce alla roba del santino, però vi assicuro che era così. Allora, si intitola «La bellezza esiste». Nel becco giallo-arancio di un merlo, in un fiore qualunque, nell'orizzonte perduto e lontano del mare, la bellezza esiste. È un mistero svelato, un segreto evidente, la vita. La bellezza esiste e non ha paura di niente, neanche di noi, la gente.
Grazie a Maria Laura, a Gigi, a Riccardo e Maurizio, a Paola, ma più di tutti grazie a Gianmaria.
Posso dire solo che questo video è una versione che non esiste su disco di Lasciami Andare, nel senso che sul disco Vita Mia arrangiata, qui è solo chitarra e voce, e questo video bellissimo, lo vedete, l'ha realizzato uno dei figli di Gianmaria, Matteo Testa, e quindi mi fa piacere dirlo.
Sono venuto per salutare che io non lo conosco il tono giusto del saluto e nemmeno le parole per la circostanza e dove mettere le mani, dove guardare, quale muro della stanza guardare. Non sono venuto per salutare, non sono venuto per salutare, perché io non lo capisco il tempo giusto del saluto, che trova le parole e nega la distanza e poi libera le mani e lascia guardare di là del muro di una stanza, guardare. Non sono venuto per salutare, non torneremo mai sui nostri passi, mai non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati mai. Non torneremo più nemmeno a ricordare che è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare. Lasciami andare. Non sono venuto per salutare, però adesso lo riconosco, il tempo giusto del saluto, e conosco le parole per la circostanza, e posso stringere le mani, posso guardare qualunque muro di una stanza, guardare. Non torneremo mai sui nostri passi, mai, non ci sarà mai posto neanche di nascosto nei giorni andati, mai, non torneremo più, o forse a ricordare, ma è sempre troppo tardi il tempo dei ricordi e niente fa tornare. Lasciami andare. Lasciami andare. Lasciami andare.